Esempio di sistema economico giusto a partire dagli inizi della storia. In conseguenza, probabilmente per un meccanismo psicologico spontaneo dovuto a una riflessione a ciò che ho letto in internet o su qualche libro di John Rawls, quel concetto lui diceva della disparità, o Amartya Sen, non mi ricordo, cioè uno era John Rawls, cioè il concetto dei punti di partenza. Io avevo formulato questo concetto che mi sembra originale, no? Anche se è estremamente rischioso dire che è originale, perché mi sembra un concetto difficile e non sia stato pensato prima di me. Il concetto di appropriazione originaria delle risorse, che riguarda appunto i punti di partenza di cui parla John Rawls, è il concetto secondo cui appunto agli albori dell'umanità, della specie umana, no? C'è stato il processo per cui le prime generazioni umane, parliamo di un tempo che era il tempo del patriarcato di cui parla Freud, no? L'orda dei fratelli, gli esseri umani si sono divisi la terra. All'inizio era la terra agricola, perché non c'era ancora l'industria, si sono divisi la terra in modo tale che, dicendo questo appartiene a me, questo appartiene a te e questi sono i proprietari, poi tu sei sul mio campo e quindi io ti pago per essere il mio funzionario, quindi funzionario, burocrazia del re senza terra, cioè solo lavoratore, poi tu lavori sulla mia terra che può essere lo Stato o la proprietà privata tipo a campo agricolo, e quindi tu sei il fattore, tu sei il contadino che lavora sulla mia terra, e anche se hai la tua terra è sempre il mio Stato, io sono padrone di tutto. E poi appunto ci sono i diversi re, e quindi appunto c'è l'aggressione di un re contro l'altro per appropriarsi degli altri stati. Ma succede che i diversi stati hanno lingue diverse, perché le specie umane si distingue in gruppi etnici differenti. E allora ecco che ci sono aggressioni giuste e ingiuste. E quindi appunto, per esempio, per fare un esempio, no, che mi viene spontaneo, pensando a Hitler, no? La Germania invade la Francia, ma la Francia rimane il territorio in cui si parla francese, non si parla tedesco, e quindi essenzialmente si è avuto un'espansione della proprietà terriera, diciamo così, della Germania sulla Francia, ma il gruppo etnico è ben differente, e quindi appunto in conseguenza degli esiti della seconda guerra mondiale la Francia è tornata ad essere di proprietà dei francesi. Esempio un po' inopportuno, perché io volevo parlare degli albori dell'umanità. Per esempio le guerre del popolo ebraico contro i popoli vicini, che peraltro non conosco, e i falistei, mi sembra così, e sì, i falistei, Golia era falisteo. Allora, quindi l'appropriazione originaria delle risorse, poi non è che un proprietario terriero del 10.000 avanti Cristo c'ha i discendenti, c'ha i figli dei figli che raggiungono il nostro tempo. Le famiglie si disgregano, i reami scompaiono, e poi nel 1600-1700, già alla fine del Medioevo, c'è la borghesia ascendente, va in crisi l'anziano regime, cioè l'antico regime, va in crisi la nobiltà, fatta di nobili decaduti, e quindi c'è un cambio di regime, un cambio di classe sociale, per cui la borghesia diventa sempre più ricca, e appunto i ricchi oggi non sono più gli eredi delle famiglie nobili terriere, proprietarie terriere dell'antichità. C'è appunto un cambio, e quindi il concetto di appropriazione originaria sta solo a significare che le proprietà di oggi, per rintracciare i proprietari, bisogna cercare i discendenti, ma questo concetto ha un limite, perché in realtà c'è il self-made man, cioè l'uomo che riesce a fare tutto da solo e da zero, partendo da zero, riesce a conquistare un'enorme ricchezza. La società economica giusta dovrebbe essere quella per cui, fin dall'antichità, tu, un demiurgo, un re demiurgo, prende gli uomini e dice: tu sei intelligente, alto, bello, bel fisico, tu quindi sei titolato a studiare di più, tu quindi sei titolato ad essere il capo della società, e io ti assegno, che sono il re demiurgo, che sto in parte e non ho nessuna ricchezza, e io ti assegno questa proprietà. Tu sei una persona di media altezza, di media intelligenza, di media bellezza, sei titolato ad avere una proprietà un poco più piccola. Tu invece sei brutto, piccolo, poco intelligente. Associo l'altezza, l'intelligenza, la bellezza in modo da creare tipi razziali gerarchizzati. Ovviamente sto estremizzando, sto creando un tipo ideale di società giusta. Ecco, quindi tu hai poca proprietà e quindi devi obbedire, gli altri invece comandano. Il re, il funzionario, cioè il capo della società, il funzionario e il lavoratore. Ecco, questa è naturalmente la persona poco intelligente e meno intelligente e più brutta. Non è che fa la fame, ha la sua proprietà, giusto quello che deve avere per poter lavorare senza cadere nella pigrizia. E quindi praticamente non esiste in questa società ideale la povertà, e chi ha di più è colui che è il migliore. Ora, questa società non è razzista perché non sono uccisi gli ebrei. Non è razzista perché non c'è la povertà, non è razzista perché non è che la persona brutta e poco intelligente viene schiavizzata. Si rispetta il diritto naturale, si rispettano i diritti fondamentali delle persone e si è identificato un criterio per stabilire chi comanda e chi obbedisce, chi è più ricco e chi è meno ricco. Il criterio di colui che non soltanto è più bello e più intelligente, più alto, ma deve anche essere in grado di studiare di più e deve dimostrare di studiare di più, perché c'è anche la persona brutta che sa studiare meglio della persona alta, e c'è anche la persona brutta di meno intelligenza che sa studiare di più e apprendere di più della persona intelligente. Immaginiamo una persona intelligente, molto intelligente, che però è pigra e non studia. Quindi appunto ci sono dei criteri correttivi, ci sono dei criteri appunto per cui bisogna stabilire che chi governa non è solo il più bello e il più intelligente, ma anche colui che è più virtuoso e quindi che ha i maggiori titoli di studio perché ha studiato di più. Quindi questo criterio correttivo per cui anche chi è brutto, basso, media intelligenza o poco intelligente, se dimostra di darsi da fare e di studiare, di essere migliore della persona intelligente nello studio, ha più titoli di studio, eccetera, allora anche lui ascende e va al governo. Questi sono i caratteri ideali di una società giusta. Attenzione, non ho detto che ha di più e governa chi è più bello. Ho aggiunto altre caratteristiche, l'intelligenza e il darsi da fare nello studio e nel lavoro. Inoltre, non ho stabilito i criteri di una società razzista. Chi è meno bello non è eliminato, non è ucciso, non è che diventa povero o schiavo. Ha il giusto, gli viene dato un reddito, un patrimonio, un lavoro, viene trattato bene. Questa è una società ideale volta a definire i caratteri di chi deve avere di più e chi deve avere di meno. Poi, se questa è la società ideale, si studiano le condizioni di compatibilità con l'attuale società. Se un ricco non è bello, non è intelligente, non ha studiato di più, è giusto che abbia ereditato la ricchezza e continui ad essere ricco. È giusto perché è giusto rispettare il diritto del padre a dare la proprietà al figlio. Quindi, queste condizioni, che vengono definite privilegi, sono le condizioni di compatibilità tra la società giusta che dovrebbe imporsi e la società attuale. Ecco, ciò stabilito, cosa c'entra il discorso dell'economia, della proprietà privata? Io stabilisco i criteri di una società giusta e le condizioni di compatibilità con l'attuale società. Mi sembra di aver detto una cosa molto importante, cioè ho delineato in pochi e semplici ragionamenti i caratteri di una società ideale. Torno a ripetere che condizioni perché chi sia, naturalmente il re demiurgo che stabilisce queste cose non è una figura fantomatica, è semplicemente un comitato di psichiatri, di scienziati che stabiliscono questi criteri e assegnano la proprietà e il reddito e il lavoro in base a questi criteri. Non c'è questo re demiurgo, non sono io per intenderci. Allora, attenzione, i criteri per cui si deve dare lavoro, reddito, patrimonio, di più proprietà a certe persone, i criteri sono questi. Io parto dalla bellezza, ma è quello meno importante. Allora, intelligenza, bellezza e poi Attenzione, non puoi essere intelligente ed essere pigro. Devi studiare e dimostrare di essere il migliore nello studio e nel lavoro. Ecco dunque una società superomistica. Superomistica non come un cretino che fa il superuomo, ma come colui che è superuomo perché lo dimostra dai titoli di studio che ha, perché dimostra di essere il migliore, perché dimostra di essere il più virtuoso e non un cretino che dice sono superuomo e quindi sono un prepotente che tratta male le persone. Questo non è superuomo, questo è un cretino per intenderci. Il nazista che sputa sugli ebrei non è superuomo, è un cretino. Ecco. Quindi criteri che mi sembra possano essere considerati con una certa oggettività, perché si sa chi è il più bello, si sa chi è il più intelligente, ci sono i quozienti di intelligenza. Io per esempio i test per entrare nell'Agenzia delle Entrate o per entrare nella Banca d'Italia li ho fatti e sono scarsissimo. Io compro la settimana di mistica per leggere le barzellette e non per fare gli esercizi della settimana di mistica, perché non riesco a farli. Quindi io ho un'intelligenza media, forse addirittura medio-bassa. Quindi io non sono il migliore, sono in una zona intermedia. Non direi che sono tra i peggiori, sono una zona intermedia. In quanto a capacità di studio, lasciamo perdere. Quindi sembra che siano appunto criteri dati una certa oggettività.